al mio segnale. Scatenate il 110%.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Oggi è giovedì ed è troppo tardi per mettere a segno un investimento immobiliare, Mauro, niente.
Eh sì, perché effettivamente c'è questa curiosa ricerca che dice, fatta da immobiliare.it, dice che noi italiani cerchiamo casa nei primi 3 giorni della settimana, il quarto e il quinto evidentemente no.
Anche il Signore aveva detto che non si potevano fare tutte le cose tutti i giorni, no? Che un giorno bisognava anche riposare.
Tra l'altro il giorno preferito per la ricerca sarebbe il mercoledì, come è noto il giorno sacro a Mercurio. Certamente. Che è infatti il protettore degli affari, dei commerci, anche dei ladri.
Lo so, io sono del segno dei gemelli, quindi è il mio pianeta che mi protegge.
Per quello che sei così appassionata di questioni immobiliari.
Adesso lo metto a fuoco questo concetto, è vero.
Però guarda, se invece vuoi affittare pare che il giorno preferito sia il martedì. Il martedì, che invece è il giorno ovviamente consacrato a Marte, e quindi dove si va un po' a discutere tra il conduttore e il locatore.
L'arte della guerra. Allora, c'è pure una informazione più precisa, perché esisterebbe addirittura l'orario preferito per fare la ricerca sui portali, prevalentemente, immaginiamo, insomma, per l'immobile che si cerca. A che ora sarebbe preferibile mettersi alla ricerca?
Se vuoi acquistare, alle 9. Pare che alle 9 di sera, però, alle 21, sia il momento più frequentato per andare a cercare la casa da acquistare.
Dopo cena, a stomaco pieno, per, come dire, accusare il colpo dei valori immobiliari che si trovano.
L'affitto invece tra le 4 e le 5 del pomeriggio.
Bene.
Non so per quale motivo ci può essere questa differenza, però chi cerca per comprare lo fa in orario serale dopo cena, e invece chi cerca per affittare lo fa probabilmente dall'ufficio, nei ritagli di tempo del posto di lavoro, insomma.
Concludiamo con le informazioni di natura geografica. È a Roma che si compra casa il martedì e il mercoledì.
Ah sì?
Si affitta il lunedì e il martedì. Anche qui gli orari pomeridiani sono i preferiti da chi cerca una casa da comprare, con il picco di collegamenti alle 15, mentre per la locazione l'orario prediletto a Roma è il mezzogiorno.
Quindi il giovedì, cari amici di Roma, non avete da cercare casa, potete venire a salutarci qui. Siamo all'ultima giornata di Consulenzia, in onda, in diretta dagli studi di Consulenzia, lo studio volante di Radio 24, grazie al provvido sostegno non solo di Marco Lombardo, che ci ha seguito anche qui in trasferta, non solo di Elena Ligios, ma anche di Alessandro Chiappini, che dirige dai suoi pirulini, dal suo mixer, e fa in modo che la nostra voce arrivi fino a voi.
E diciamo anche di Flavio Ferrario, che ha guidato il furgone,
giusto,
portando e trasportando tutto l'ambaradan tecnico, oltre che i colleghi. E ringraziare anche Anas, che ci ha ospitato in questi 3 giorni. A Modena, Vania Franceschelli, come funziona? A che ora vi mettete a cercare casa per comprarla o in affitto? Ecco, la garide,
dipende dalle zone. Questo vi ho spiazzato.
Da che zona stai cercando? Allora, Vania Franceschelli, presidente di FESIF, è la Federazione Europea dei Consulenti Finanziari, quindi una ventata, un respiro internazionale per la professione dei consulenti finanziari. E tra l'altro ci può anche raccontare qualcosa sul White Book, il libro bianco, che è stato fatto con una serie di interviste, di ricerche proprio sulla categoria in tutta Europa, e per verificare a che punto è la professione, quali sono le distanze, se siamo più o meno bravi noi italiani, più o meno affidabili noi italiani, noi italiane. E ne parliamo tra un attimo con lei, dopo 2 o 3 notiziuole che però avevo piacere di dare. La prima notiziuola è che possono sempre telefonarci o scriverci.
Altro che, allora, a che numeri?
I soliti 800.
A che ora?
No, qua adesso nell'istante, o anche se vogliono dopo quando sentono il podcast. Esatto. 800240024, questo serve solo dalle 11 a mezzogiorno perché è il numero verde per intervenire in diretta, se no lo usate per altri programmi di Radio 24. Infatti. Oppure il 349-238-6666, trattandosi di numero che serve per messaggi SMS, messaggi WhatsApp, beh, quello potete usarlo in qualsiasi ora del giorno e della notte e mandarci i vostri messaggi.
Nella seconda parte della trasmissione invece ospiteremo Alma Foti, vicepresidente vicaria di ANAS, responsabile dell'area formazione dei cittadini, rapporti con i risparmiatori e politiche di genere, perché lo avete sentito anche nei giorni passati, il profilo femminile è stato profondamente indagato in questa edizione di consulenza, sia lato professionalità, appunto è necessario che più donne vengano inserite appunto in questo mondo, che più donne esercitino il mestiere di consulenti finanziarie, ma poi si è parlato anche di indipendenza economica delle donne, perché ANAS si è posta l'obiettivo di evidenziare l'importanza di politiche inclusive, di un cambiamento culturale per promuovere l'autonomia femminile. Anche questo è un tema fortemente sentito nel nostro paese, anche dalla nostra trasmissione. E quindi, insomma, per tutti questi argomenti potete interagire con noi nelle modalità che Mauro ha appena richiamato. Ricordiamo con un'ultima informazione di servizio che oltre alle tre dirette di Due di Denari, brava, abbiamo realizzato delle video interviste ed approfondimenti con tutti gli esponenti del mondo ANAS e gli esponenti delle società di gestione del risparmio che sono state presenti qui a questa edizione di consulenza, le trovate sul sito di Radio 24 nella pagina dedicata alle iniziative speciali, ma anche sui profili social di Due di Denari e Radio 24, quindi abbiamo espresso una copertura nel miglior modo, speriamo, possibile di questo evento.
Se tra l'altro vi collegate dal nostro account di Due di Denari, magari seguiteci, così prendiamo ancora, abbiamo tra l'altro superato la fatidica soglia dei 5.000.
Sì.
Tu che ti intendi di borsa, sai che ci sono quelle soglie critiche,
tecniche, le resistenze, i supporti, ecco.
Ci sta arrivando anche lo Standard & Poor's, 500 a 5.000.
Vedi, quindi
o il Nasdaq, uno dei due.
È un po' più indietro, quindi siamo poi più avanti di quell'indice lì, molto interessante. Però ecco, presto poi metteremo anche i reel, cioè sono quegli estratti dei passaggi più interessanti delle interviste che abbiamo realizzato nella giornata di ieri.
È lo Standard & Poor's che ha 5.600 punti,
ci
quasi, nonostante le correzioni di questi giorni. E quindi, ma tu guarda, cioè, il benchmark diventa il nostro benchmark, lo Standard & Poor's.
Allora, posso dire una cosa da segnare per quando non saremo più a consulenza? È di martedì prossimo.
Devo prendere l'agenda del risparmio, devo mettere
tienila
un altro
lì,
appuntamento.
Tienila lì, perché il martedì 18 marzo, dalle 15 alle 17, gratis, Enrico Pagliarini ed io, insieme a esperti e specialisti della materia, ci occupiamo di spese aziendali, di welfare, di spese dei dipendenti, quindi tutte materie che sono state pesantemente interessate da alcune novità normative e che danno anche così lo spunto per alcune innovazioni tecnologiche. Si può usare l'intelligenza artificiale anche per gestire le trasferte dei dipendenti, effettivamente lo scopriremo e ne parleremo proprio martedì. Potete iscrivervi, è gratis, andate sul sito di Radio 24, radio24.it, andate nella sezione eventi speciali e prenotatevi, poi segnatevi naturalmente in agenda anche la possibilità di seguire dalle 15 alle 17, potrete anche interagire come si fa di solito in queste tavole rotonde digitali.
Ottimo, partiamo con la nostra conversazione con Vania Franceschelli. Allora, Mauro lo ricordava poco fa, in occasione di questa edizione di consulenza, la FESIF, la Federazione Europea dei Consulenti Finanziari, dove l'Italia è molto ben rappresentata perché esprime la presidenza, ha presentato il White Book 2025. Questo è un documento di riferimento che vuole raccogliere delle analisi molto approfondite sulle tendenze del settore e chiaramente analisi che si basano su ricerche e soprattutto su interviste con consulenti finanziari in tutta Europa, ed è un rapporto che vuole fornire a tutto il sistema della consulenza, ma anche al mondo istituzionale, una visione sulle sfide, sulle opportunità future e soprattutto vuole anche delineare delle raccomandazioni strategiche. Allora, Vania Franceschelli, dottoressa Franceschelli, intanto come avete portato avanti questo lavoro? Perché so che è stato complesso, direi, d'altronde andare a sentire tutti gli interlocutori europei.
Ci siamo accorti circa un anno e mezzo fa che non esisteva una ricerca completa del mondo della consulenza finanziaria in Europa. C'erano associazioni, ma nessuno aveva raccolto queste interviste. Quindi abbiamo deciso, è un lavoro che dura da 9 mesi, ma durerà ancora altri 3 o 4 mesi, abbiamo deciso di intervistare prima naturalmente le associazioni che fanno parte di FESIF, e poi dopo abbiamo chiesto
le varie ANASF europee
e poi dopo abbiamo chiesto anche a EFPA Europe, e in questo caso siamo riusciti ad intervistare l'associazione polacca e quella della Repubblica Ceca, e poi con una cosa molto semplice, senza intelligenza artificiale, abbiamo ricercato in ogni paese le associazioni e abbiamo scritto in maniera abbastanza pressante. E
conoscendo la presidente, non ho alcun dubbio che il metodo sia stato questo.
Nella vita ci vuole determinazione.
Un po' perentorio e determinazione, bravo, esatto.
Perché è importante raccogliere le interviste, almeno un'associazione di consulenti finanziari per ogni nazione. Ce ne mancano ancora circa 10. Abbiamo incluso anche Svizzera, Andorra, faremo anche Liechtenstein e anche abbiamo incluso anche Regno Unito. Però vogliamo portare alle autorità europee un quadro completo su che temi. Sicuramente la Capital Market Union, quindi l'unione del mercato dei capitali, che adesso si chiama Saving Investment Markets, recentemente la von der Leyen, guardando i report anche di Letta e di Draghi, ha cambiato la Capital Market Union. E poi abbiamo fatto domande su 3 temi fondamentali: la sostenibilità, la digitalizzazione e le pensioni. Domande fatte alle associazioni, quindi chiesto ai consulenti finanziari come approcciano questi temi, ma anche abbiamo chiesto la visione dei loro clienti su questi temi, quindi è proprio uno scambio di informazioni per dare che quadro generale. La consulenza finanziaria è un servizio importantissimo per tutti, è un servizio trasversale, l'abbiamo sentito anche in questi giorni di conferenze, no? Qua consulenza, e serve sia ai clienti piccoli come ai clienti importanti, ma soprattutto la figura del consulente finanziario è colui o è colei che prende per mano il cliente, lo fa crescere, ma non solo da un punto di vista di educazione finanziaria, ma anche da un punto di vista di una educazione previdenziale, per poi arrivare a una pensione corretta, e da un punto di vista anche di real estate. Ad esempio i consulenti francesi possono allo stesso tempo essere anche, fanno degli esami sul real estate, cosa che noi non possiamo in Italia.
Quindi fanno anche intermediazione.
Fanno anche intermediazione.
Gli
immobili.
Che da noi, devo dire, con la passione che tutti noi italiani e italiane abbiamo per l'investimento in immobile, nel mattone, come lo diciamo spesso, sarebbe una
secondo
cosa
me
da
qualcosa
valutare.
Da valutare, perché sempre più arrivano clienti che ci chiedono: ma ho questo appartamento, lo posso acquistare oppure lo devo vendere? Quindi è una valutazione che fa parte comunque del patrimonio della famiglia stessa, e quindi il consulente diventa una figura chiave, e secondo noi la Federazione Europea deve fare da collante tra le autorità, quindi andare dalle autorità però con un paper che sia un paper che dia anche delle raccomandazioni a tal proposito, e cercare anche di instillare nel consumatore più fiducia nel nostro ruolo, in quanto, come sappiamo, sempre più a livello proprio europeo i consumatori lasciano i soldi sui conti correnti, c'è un problema di fiducia.
Infatti sarebbe stata la prossima domanda.
Non è un problema solo italiano.
Non è un problema italiano. Allora, sui 3 macro temi, cioè su quello della sostenibilità, della digitalizzazione con le pensioni, quello che più mi ha veramente destato curiosità è stato il tema delle pensioni. Perché l'approccio proprio previdenziale è un approccio che spesso e volentieri non viene calcolato da parte del consumatore. Cioè sia in Francia, sia in Spagna, ma anche in Germania, si pensa che sia lo Stato a dover, come anche in Italia, no? A doversi prendere cura della pensione della persona. E quindi quello che sono i fondi pensionistici in Francia di più rispetto a noi, non hanno questo grande appeal. E proprio ieri mi è capitato di parlare anche alla Camera dei Deputati con una platea di giovani. Io ho consigliato al governo italiano, ma si può consigliare anche all'autorità europea, anche al Parlamento europeo, una sorta di pubblicità progresso, perché il tema delle pensioni è un tema cardine che parte da quando un bambino nasce a quando diventa adulto.
C'è attenzione su questo tema, l'idea di dar via ad una campagna di comunicazione da parte di alcune grandi organizzazioni di rappresentanza del mondo dei fondi pensione, i negoziali in particolar modo, certo. C'è qualcosa che bolle in pentola.
Ci dobbiamo veramente fare un ragionamento, perché dagli studi che abbiamo fatto, da quello che è emerso all'interno di questa ricerca del White Book, che comunque su 20 associazioni è un bello spaccato, sono 20 paesi, quindi la Svizzera è il paese veramente all'avanguardia, ma esatto. Perché ha iniziato nel 1980 a rendere obbligatorio il primo e il secondo pilastro, ed esiste una figura che è quella del consulente previdenziale. Io ho avuto il piacere di conoscere qualcuno veramente illuminato che lavora col governo svizzero per fare le politiche, per scrivere, per riguardare le politiche pensionistiche dei cittadini svizzeri.
Perché loro avevano un sistema di primo pilastro che era particolarmente, potremmo dire, essenziale, e quindi l'abbinamento poi in tempi già
non
come
sospetti.
Dire, sì, molto molto indietro, oramai siamo a 45 anni di distanza, 45 anni fa l'abbinamento si era reso necessario con l'idea appunto di dare spinta, di dare alimento alla certo. posizione previdenziale. Ma rispetto al rapporto con le istituzioni europee complessivamente, cioè non con le associazioni dei vari paesi, immagino sia tutto un lavoro che FESIF sta facendo
un lavoro di accreditamento,
e con il Parlamento, con la Commissione, prima hai citato il Parlamento italiano, il Parlamento europeo.
Parlamento europeo stiamo facendo degli incontri di accreditamento, manderemo questo rapporto quando sarà finito, appena rientro alla base dovremo intervistare Svezia, Irlanda, Olanda, un'altra associazione olandese e Grecia, e direi che entro fine marzo avremo la stragrande maggioranza delle interviste, e dopodiché andremo a parlare, a proporlo, naturalmente un estratto, perché poi è diventata una ricerca di 120 pagine, quindi non vorremmo, cioè, penso che di ogni nazione estrarremo i dati più salienti, ma soprattutto faremo una presentazione fatta con degli istogrammi molto semplici per far vedere dove sono i paesi su queste tre tematiche, ad esempio anche quella della sostenibilità, tanto cara alle persone più giovani, è un tema un po' desueto nell'era trumpiana, ma in realtà è un tema importantissimo, perché la sostenibilità vuol dire anche la sostenibilità della vita, no?
delle scelte finanziarie,
e anche lì l'industria del risparmio deve un attimo fare un passo in avanti, perché il cittadino ama parlare di sostenibilità, e quando facciamo il questionario MIFID, no, la profilatura non ho mai trovato delle persone che non barrano le tre domande della sostenibilità dicendo mi piace più questo, mi piace più quell'altro, però poi a conti fatti, visto che molti degli investimenti sostenibili hanno avuto un rendimento finanziario inferiore in questi anni rispetto al resto del mondo, il cittadino non lo sottoscrive, quindi anche lì
si aspetta dei risultati
che non ha, e fa tutto parte di un percorso di educazione proprio finanziaria tutto tondo che il consulente finanziario deve fare nei confronti, ecco perché è il ruolo sociale e sta veramente diventando importante, e solo noi lo possiamo fare, perché solo noi conosciamo innanzitutto i nostri clienti e possiamo anche andare dalle istituzioni non solo europee ma anche locali per parlare e fare appunto da trade union.
Certo, ci mancano un paio di minuti, Vania, il tema dell'innovazione tecnologica come strumenti nuovi di servizio alla consulenza finanziaria, esatto, che parte occupa questo tema nel white paper, mi pare rilevante.
Molto molto importante, ci sono paesi che hanno già che utilizzano già blockchain, intelligenza artificiale nei loro sistemi in maniera importante, ci sono paesi che invece stanno proprio
all'anno zero.
Anche qua occorre una politica da parte dell'Europa, una formula, io dico sempre, di spinta gentile. Non si possono imporre le cose, ma bisogna far capire che facendo quella cosa si arriva prima al risultato. Quindi c'è tanto da fare, però noi gliela andremo a dire e vediamo se da qua a un anno i risultati che ho in mente naturalmente, certo, sono stati raggiunti.
Ci tenga al corrente dei progressi delle white paper, che noi saremo molto felici di raccontarli ai nostri ascoltatori.
Posso fare una domanda proprio di quelle dentro o fuori? Siamo veramente più deboli anche dal punto di vista dell'offerta di consulenza finanziaria noi italiani?
Assolutamente no.
Ecco, questo è confortante, perché a volte ci facciamo un po' più piccoli di quello che siamo.
Secondo me noi ci facciamo molto più piccoli rispetto a quello che siamo. Abbiamo una normativa veramente importante che ci obbliga, ma nello stesso tempo deve anche tranquillizzare il cliente, e io vedo la consulenza italiana molto più avanzata rispetto a tante altre consulenze.
Grazie, una notizia confortante per chiudere la nostra chiacchierata.
Grazie a voi.
Vi aspettiamo, naturalmente l'aspettiamo quando avrà ulteriori aggiornamenti alla parte finale, come diceva Deborah.
Non mancherò.
Vania Franceschelli, presidente di FESIF, la Federazione Europea dei Consulenti Finanziari. Cara Deborah.
È il mio momento.
Eh sì, le borse.
La economia mondiale dipende tutto come si alza la mattina, Deborah Rusciani.
Due di denari.
La gente non si fida dei fondi pensione perché vengono gestiti soprattutto dalle assicurazioni.
Qui in Svizzera devi farti anche il quarto pilastro. Il quarto pilastro sarebbe quello che praticamente prevedi il tuo funerale, oltre alla pensione, eccetera, eccetera.
Paragonare le assicurazioni svizzere a quelle italiane è come paragonare l'oro alla cioccolata.
Buongiorno Tony da Verona. Però io non capisco, quando dico alla mia banca di fare e investire dove vorrei io, come ultimamente in oro, mi dicono che loro non lo fanno. Loro non fanno questo tipo di operazioni, investimenti in oro. Ma allora uno cosa deve fare? Speculare e arrangiarsi per farlo?
Buongiorno, ma per agevolare l'adozione anche di un secondo pilastro, come dite voi, non dovrebbe essere alleggerito il primo? Cioè, mi spiego meglio, da libero professionista, partita IVA, se spendo 4.000 rotti euro di IMS obbligatoria minimo all'anno, non è che mi resti poi tanto da poter dedicare al secondo pilastro.
Allora, il tema delle pensioni è stato anche molto marginale nella conversazione precedente, eppure quando arriviamo alla pancia degli ascoltatori con un tema si accendono giustamente, immediatamente. Volevo solo rispondere all'ascoltatore che lamenta che la banca non gli consente di sottoscrivere l'investimento in oro, e fa bene, perché sennò finisce come i diamanti e quindi deve cercare un operatore specializzato in queste attività. Ce ne sono sul mercato, mi raccomando, faccia una scelta oculata, ma è corretto che la banca non le consenta, secondo me, di fare questa operazione, perché altrimenti chissà che intermediari vengono fuori. Altre cose che volevi dire sulla Svizzera, no, la cioccolata e l'oro? Hai qualche editoriale fare?
Ringrazio l'ascoltatore che ha fatto il paragone tra oro e cioccolata, perché a volte se ne fa uno di un altro tipo, ma allora non eravamo nella fascia oraria giusta nel nostro palinsesto.
Però c'è lo stesso colore e qua la chiudiamo.
Invece chiudiamola qui, diamo invece il benvenuto nel nostro studio volante qui a Consulenza 2025 alla dottoressa Alma Foti, che è vicepresidente vicaria di ANASF, ma soprattutto responsabile dell'area formazione dei cittadini, dei rapporti con i risparmiatori e delle politiche di genere.
Ma magari lei voleva dire sono soprattutto vicepresidente vicaria, chissà dove lo dobbiamo mettere il soprattutto.
Grazie a tutti, io sono soprattutto Alma Foti,
basta. No, bravissima consulente finanziaria, peraltro.
Ci fa
molto,
piacere
molto
averla di nuovo ai nostri microfoni, è quasi un appuntamento fisso, insomma una tradizione quando veniamo qui a consulenza, quando veniamo da voi a consulenza.
Grazie a voi.
Allora, di cosa vogliamo parlare? So che abbiamo anche avuto il piacere di ospitare parecchi
interviste. Loro hanno avuto il piacere di ospitare, poi noi l'abbiamo rubata anche a Due di Denari.
Abbiamo fatto insomma una joint venture tra ANASF e Due di Denari, e perché abbiamo invitato qui una bellissima attrice, adesso scusate, io sono rimasto un po' colpito, non vorrei sembrare
lo è anche,
troppo travolto, però donna di grande fascino, ma soprattutto che ha detto delle cose molto interessanti su le donne e le ragazze e la preparazione in materia economica e in materia finanziaria.
Perché ANASF ufficialmente, ormai non era un tema del quale non si era mai parlato, ma proprio definitivamente, ufficialmente scende in campo per l'indipendenza economica delle donne, quindi non solo per provare a rafforzare tutte le iniziative per stimolare le donne a venire in ANASF, a fare il lavoro di consulente finanziario, perché siete ancora poche, crescente è la quota, ma comunque ancora non soddisfacente, diciamo, secondo le potenzialità, ma soprattutto Alma, poi sentiremo questa ospite che è Anna Foglietta, che è una grandissima attrice italiana che avete avuto come testimonial per questa iniziativa, però ci piacerebbe appunto proprio che ci raccontasse il presupposto che vi ha voluto, che ha voluto che ANASF appunto intraprendesse ormai definitivamente questo cammino sullo stimolo verso le donne tutte ad essere indipendenti dal punto di vista finanziario ed economico.
Certo, allora già dallo scorso mandato è nata proprio la commissione specifica che si doveva occupare delle pluralità delle politiche di genere, e noi abbiamo voluto mettere l'accento proprio sul valore delle pari opportunità, perché secondo me è proprio il valore, e porre l'accento sulla qualità della scelta e non più sulla quantità. Io dico sempre che la quota rosa, che comunque è servita, è stata necessaria, ma alla fine non piace a nessuno se non è accompagnata da una competenza, da una scelta di competenza. Nessuno vorrebbe occupare un posto solo perché c'è un numero fisso preso per lei, ma non ne ha le competenze giuste. Tra l'altro noi abbiamo anche la presunzione di averle le competenze, quindi vogliamo lavorare proprio su questo, e vogliamo lavorare anche sulle cose che ci accomunano, su cui possiamo riflettere, facendo un parallelo con quello che è stato lo speech presentato da Anna Foglietta, che ribadisce una bella donna, ma soprattutto affascinante, ma di una semplicità unica. Ha parlato per esempio del senso della fallibilità, che è una sensazione, uno stato d'animo che io dico che non è né maschile né femminile, quindi è qualcosa che ci porta nello stesso piano, su cui, che ci accomuna, che ci facilita il dialogo. Tornando all'indipendenza sulle donne, questo nasce anche da un dato inquietante: una donna su tre è vittima di violenza, che sia psicologica, che sia economica, che sia fisica. E secondo me non avere un'autonomia economica ti rende molto più fragile e molto più soggetta a questo tipo di violenza, e comunque non ti rende capace di poter scegliere. Imbarazzante è il fatto che pochissime donne hanno dei conti monointestati. Soltanto il 67% ce l'ha cointestato, non sa assolutamente niente delle scelte fatte a livello familiare, a volte anche per scelta proprio della moglie, del coniuge, e dice no, se ne occupa mio marito, e questo è molto sbagliato. E quindi noi vogliamo fare un progetto, lanciare questo progetto per intanto dare una maggiore consapevolezza di questa esigenza, che è necessario per potersi rendere libere di scegliere.
Allora, vogliamo ascoltare che cosa ci ha detto Anna Foglietta. Abbiamo estratto un breve inserto delle cose che ci ha detto, poi trovate tutta l'intervista naturalmente, come vi dicevo, sul sito di Radio 24, nella sezione degli eventi trovate appunto a consulenza le varie interviste, tra cui quelle fatte ad Anna Foglietta.
Bisogna giocare d'anticipo, perché è una questione millenaria, cioè questa cultura è una cultura che noi subiamo, questa forma di inibizione che le giovani donne subiscono non è soltanto dovuta al fatto che crescendo è come se si vedessero escluse e precluse da certi ambiti professionali, ma è proprio come se ci fosse una narrativa millenaria che agisce su di noi in maniera inconscia, in maniera molto subdola, agisce su di noi così come agisce anche sul maschile, quando parliamo appunto di un patriarcato tossico, esattamente questo, perché non tutti gli uomini la subiscono questo tipo a livello conscio, a livello proprio di superficie, però poi quando andiamo a vedere tutta questa narrativa in realtà ha lavorato su di noi in maniera profondissima, determinando ciò che siamo, e quindi bisogna giocare molto d'anticipo, soprattutto nelle possibilità. Non bisogna precludere ai nostri figli l'opportunità di poter accedere a qualsiasi ambito, e quello finanziario, quello scientifico è un ambito che noi donne l'abbiamo sempre subito. Eppure, se io devo pensare a chi è più capace, per esempio nella mia famiglia d'origine mia madre è sempre stata quella più abile nel gestire il denaro, non soltanto perché spaccava la lira, perché sapeva farlo fruttare, mia madre, il denaro, lo parcellizzava in maniera consapevole, ma soprattutto sapeva progettare, aveva una visione lungimirante rispetto a mio padre. Mia mamma a sua volta è stata orfana, e quando sua madre, che era una grande imprenditrice, è morta, mio nonno non è stato all'altezza, perdeva i soldi, li dissipava, si faceva fregare, come si dice a Roma. Quindi noi donne abbiamo anche, per come dire, una forma innata di consapevolezza e di competenze, che non è soltanto quella di gestire il piccolo gruzzoletto familiare. Bisognerebbe, no, noi che ci autorizzassimo a vedere un po' più in là, e quindi a non porci limiti.
Tra l'altro Anna Foglietta ci ha raccontato nella sua intervista che anche nell'ambito cinematografico, nel settore a cui appartiene con grandissimo successo, le retribuzioni sono totalmente differenti tra
c'è un gender gap,
attori e attrici,
c'è una disparità di genere anche,
molto molto accentuato
anche nel settore cinematografico. Vorrei aprire con Alma Foti, ma abbiamo un minuto, poi ci dobbiamo fermare per la viabilità. Tutto il tema delle consulenti finanziarie donne, cioè cosa significa esserlo? Ci sono poche consulenti finanziarie, una su cinque mi pare, siamo adesso come statistica.
Siamo arrivati al 23%, sì, con una crescita abbastanza repentina, perché fino a qualche anno fa eravamo al 16%, per cui la crescita è stata più alta a livello femminile rispetto a quello maschile, ma siamo sempre una su cinque, quindi veramente veramente
diciamo
basso.
Che si può, ci sono margini di miglioramento, come si dice in questi casi, perché poi vorrei proprio chiederle, essere donna e consulente finanziaria, se è più facile o più difficile, perché da molte statistiche anche fatte da in sede universitaria pare che sia un po' più difficile per una donna essere credibile, essere affidabile come consulente finanziaria, che è un gap che di genere forse che ancora rimane. Però aspetti, non mi risponda adesso, perché adesso, con la benevolenza naturalmente della regia, quella di Roma e quella di Milano, io darei la parola al traffico.
Mauro, beato tra le donne, eh? Fortunato sei, fortunato.
Due di denari.
Guardate che solo nell'ultimo anno la cioccolata ha avuto un aumento del 180%. Altro che l'oro.
Per integrare la pensione normale, diciamo, potrebbe essere buono invece che sottoscrivere un fondo pensione, acquistare ad esempio dei BTP a lunghissima scadenza, tipo il cinquantennale che questi giorni sta 57-58. Grazie.
Perché non parlate di ETF? Forse sono prodotti che non interessano alle assicurazioni, ai consulenti finanziari, ma gli italiani interessano?
Guardi, noi no,
di posso ETF.
Dire, esatto, abbiamo fatto delle Fior Digital Roundtable, ne abbiamo una l'anno che è partecipatissima, per cui guardi, si vada a fare un giro sul sito di Radio 24 e troverà i nostri lavori su questo tema. Noi non facciamo discriminazione di prodotti, a noi interessa che i nostri ascoltatori siano consapevoli delle scelte finanziarie che fanno. Peraltro ieri anche molti interlocutori ci hanno raccontato come sempre di più la consulenza finanziaria si stia aprendo anche a questo mondo, perché l'importante è accontentare il cliente, soddisfarlo nei suoi bisogni. Poi le soluzioni tecniche si trovano e possono essere fondi, assicurazioni, ETF, e poi il binomio ETF assicurazioni È un po' così, non...
No, tra l'altro, ecco, se volete, nulla. Andate sul sito Radio 24, cercate le varie interviste che abbiamo fatto, perché quando abbiamo parlato di ETF, questi operatori specializzati ci hanno raccontato anche proprio le ultime tendenze, perché noi diciamo ETF, pensiamo a un prodotto in realtà unico, in realtà ci sono tante, tante declinazioni.
Un conto è l'indice che replica Wall Street, un conto sono le milioni di strategie che sono nate negli ultimi anni, che sono anche molto complicate e non accessibili a tutti. Chiusa la parentesi.
Allora, torniamo su questa cosa delle donne consulenti. È più facile o più difficile fare la consulente finanziaria per una donna?
Allora, io penso che per quanto ci sia un'apertura, il mondo sia molto pieno di stereotipi. Mm. Tra questi stereotipi c'è che donna e finanza non vanno d'accordo, perché finanza debba essere un mondo maschile. Però è proprio un pregiudizio. Io penso che chi si è avvicinato a questa professione lo faccia bene, e non vorrei dire anch'io il solito stereotipo, perché la donna è più empatica, perché la donna è più capace di ascoltare, che è vero, sono caratteristiche tipiche nostre, come ce ne sono altre che vanno benissimo, che sono maschili, che vanno benissimo in questa professione. Io ci ho creduto, devo dire onestamente, io non ho mai avuto nessun tipo di discriminazione. Se c'è qualche cliente maschio che non mi ha voluto perché sono donna, c'è qualcuno che mi ha voluto per lo stesso motivo, quindi alla fine c'è la legge della compensazione. A volte parte anche da noi stessi, cioè un dato che dice che noi abbiamo difficoltà a riconoscere il nostro talento. C'è una statistica che dice che una donna con l'80% delle skill non si propone per un ruolo, l'uomo già col 60%. Sì, chi sbaglia, la donna o l'uomo? Ma secondo me non c'è un errore, c'è un voler credere in se stesso, di puntare l'obiettivo su qualcosa che si vuole raggiungere. Ecco, forse come donne siamo ancora un po' più, dobbiamo fare un po' più di lavoro su questo, sul riconoscere quello che vogliamo e quello che possiamo fare. E poi tra gli stereotipi c'è anche la conduzione familiare, quello che si vuole fare, però come raccontavo prima, anche che raccontavo con Anna Foglietta, il fatto, nessuno chiede ad un uomo come fa, se c'ha una casa, dei figli,
come fai a
lavoro,
fare tutto.
Gli occhi, fai fra tutto. Invece se una donna fa tutte queste cose, gli chiedono ma come fai?
E poi c'è, a questo punto aggiungiamo anche, abbiamo parlato tanto anche di rischio longevità in questi 3 giorni di consulenza, aggiungiamo anche la cura, il caregiving, se vogliamo dire con la parola inglese, cioè la cura dei parenti più anziani, che fatalmente spetta più facilmente alle donne piuttosto che agli uomini.
Dobbiamo riconoscere che comunque quando parliamo di parità non dobbiamo parlare di uguaglianza di caratteristiche. C'è una predisposizione femminile su alcune cose, una predisposizione maschile su altre. Noi donne siamo sicuramente più attenti alla cura dei familiari, alla protezione delle persone a cui vogliamo bene.
Però non generalizziamo neanche questo.
Però non
genera,
sì, però voglio dire è una predisposizione, questo, non è detto che sia così, però da questo dire
Alma,
che
a smarcarsi, diciamo, da parte
cosa.
Dell'uomo,
esattamente.
Ci passa parecchio,
esattamente, anche perché gli uomini possono essere educati a fare altrettanto.
C'è anche un'altra narrazione secondo la quale una donna consulente più facilmente magari accontenta una donna cliente nelle proprie scelte finanziarie. Anche questo in realtà è una narrazione che si smonta molto facilmente, sì, perché non è così, non è vero che la donna, che la consulente donna attiri la cliente donna, che quindi possa migliorare quella cifra che abbiamo dato all'inizio, secondo la quale un sacco di donne non hanno il conto corrente, non hanno minimamente deciso di prendere in mano il destino finanziario. Il fatto di incontrare una donna consulente non cambierebbe le cose.
Assolutamente, confermo questo. Anzi, io trovo spesso sono proprio gli uomini che scelgono una consulente donna perché trovano più facile confidarsi e aprirsi, perché poi quando uno dice quanti soldi ha racconta molto di se stesso, e quindi l'apertura verso una donna gli viene più facile.
Come andrete avanti con questa iniziativa, appunto, Anna Sfincampo, con per l'indipendenza economica? Avrete proprio, che ne so, un roadshow per andarla a raccontare in giro? Adesso lo lanciamo qua, non voglio neanche mettere in imbarazzo, magari non c'è niente.
No, assolutamente, il concorso a premi è bello. No, sicuramente subito con il progetto di educazione finanziaria, creiamo un progetto per far nascere soprattutto la consapevolezza, che poi parlare di educazione finanziaria non è che cambi se lo faccio a un uomo piuttosto che a una donna, però qui bisogna partire proprio dal discorso di risvegliare la consapevolezza della necessità di occuparsi del proprio denaro, di avere un proprio conto corrente. Questo, quindi prima questo, e poi chiaramente partirà il roadshow. D'altra parte noi Già con la commissione siamo andati in giro a diverse città con consulenza sostantivo femminile, sì, dove abbiamo voluto portare anche degli esempi di successo, perché sono questi che poi fanno nascere, però forse lo posso fare anch'io, e quindi aprire le strade. A proposito di aumentare la percentuale del 23%, forte vedere che ci sono altre donne. È successo così anche in associazione: qualche anno fa c'era solo una donna in comitato, in consiglio nazionale, poi sono diventate 3, poi 5, adesso ne abbiamo 3 in comitato esecutivo, quindi siamo quasi la metà.
E senza legge Golfo Mosca, peraltro, cioè quella che ha imposto appunto la quota di presenza femminile nelle CDA delle società quotate.
La quota di rappresentanti, che secondo me non serve, può essere anche deleterio, perché a volte si prendono delle persone per occupare e per risolvere il problema.
Beh, devo dire però, dottoressa Foti, io diciamo che all'epoca, quando fu fatta la legge, forse la necessità di una spallata c'era, lo dico da maschio, cioè, effettivamente c'erano un po' troppe cravatte, c'era una, diciamo, una quasi totalità di cravatte nelle società quotate, nei vertici, quindi forse la spallata normativa è servita. Poi via via si va avanti e certo diventa una indifferenza di genere
visto
reale.
Che ce l'abbiamo avuta, adesso non parliamo più di quantità ma di qualità di scelta.
L'ultima domanda in un minuto e mezzo che ci rimane. Alma Foti, ANAS va avanti intanto con Economicamente, che è questo programma di educazione finanziaria che l'organizzazione fa da più di 10 anni nel mondo
17
delle
anni.
Ah, ecco, quindi quasi 20 più che 10, in un momento anche molto delicato, in cui con il DDL Capitali è stato introdotto virtualmente, purtroppo ancora perché non parte, l'educazione finanziaria appunto come materia scolastica, un cammino che si vorrebbe che anche l'ANAS seguisse direttamente. C'è però ovviamente molta difficoltà, perché c'è questo tema del chi insegna, chi istruisce gli insegnanti a fare questa attività di educazione finanziaria nelle scuole. Il vostro coinvolgimento so che è molto complicato.
Sì, oggi abbiamo avuto ospite alla politica, quindi abbiamo avuto l'onorevole Damiani, che ha detto due cose importantissime. Uno, che è obiettivo inserire l'educazione finanziaria nelle scuole, ma svincolata dall'educazione civica, quindi dargli veramente una dignità sua, come giusto che sia. Noi abbiamo lottato molto per questo, abbiamo capito ai tempi che era la strada più breve intanto per accettare educazione civica e quindi anche educazione finanziaria, però secondo me è giusto che sia svincolato, e questo lo ritengo fondamentale. E poi abbiamo avuto il riconoscimento sempre dall'onorevole Damiani, che ci ha dato il bollino di formatori, ha detto, ci ha ringraziato per l'opera che facciamo di formazione ed educazione finanziaria. Noi siamo oltre 500 formatori in tutta Italia, andiamo nelle scuole, spieghiamo i concetti della pianificazione,
cioè,
e poi è il nostro mestiere fare educazione finanziaria.
Senza timore di conflitti di interesse, ne parleremo di questo spettro che circola in un altro momento. Mauro.
Allora, siamo alla chiusura della nostra trasferta qui a Roma. Io ringrazio in rigoroso ordine alfabetico per cognome.
Procedi.
Alessandro Chiappini, Flavio Ferrario, Elena Ligios, Marco Lombardo, e posso ringraziare anche Francesca e Lucia, che sono state le meravigliose ragazze che accoglievano qui al banco,
esatto,
di Radio 24, allo stand di Radio 24, tutti gli ascoltatori, tutte le persone che appunto entravano alle conferenze, agli stand qui di Consulenze 2025.
E visto che Alma Foti qui, ringraziamo anche attraverso la sua persona ANAS per averci consentito anche in questa circostanza questa trasferta, che è molto utile anche per noi. Grazie.
Io ringrazio voi, grazie molte.
Bene,
domani
allora,
a Milano?
Domani a Milano, ce l'avevi, c'ho da fare una cosa qua oggi in Parlamento, ma te la racconto domani.
Wow.
Buona giornata a tutti.